Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
Allora, ci siamo. Ho detto che avremmo parlato di immigrazione stasera e visto che io alla fine parlo alle radio, però insomma, posso capire un po' di musica al limite, però quando si parla di queste cose, di temi specifici in particolare, mi piace sempre farmi aiutare da qualcuno che sicuramente ne sa più di me, anche se non ce ne vuole poi tantissimo. Quindi buonasera a Francesca Napoli. Buonasera, tu sei un avvocato esperta in diritto d'asilo, giusto?
Sì, sì. Buonasera Matteo, buonasera a tutti e grazie per avermi invitato.
No, grazie a te per essere qui, perché ci aiuterai un po' a mettere a fuoco una questione che, correggimi se sbaglio, per un periodo in Italia era andata un po' scemando, se ne era parlato un pochino meno. Poi con l'avvento, insomma, di tutte le polemiche scaturite durante, un po' prima e durante quest'estate, insomma, è ritornato molto in voga, se ne sta parlando ancora molto. La storia di Salvini, chiudo i porti, apro i porti, le ONG... Mi sbaglio?
Sì, sì, è proprio così. Purtroppo è un tema molto politicizzato, nonostante sia un fenomeno assolutamente strutturale che c'è da sempre, ed anzi i numeri negli ultimi mesi sono calati moltissimo, e comunque si continua a parlare di invasione, e in nome di questa invasione sono state fatte leggi che consentono che ora delle persone restino bloccate in mare nonostante la loro vulnerabilità. Quindi sì, è assolutamente un tema delicato e... se ne dovrebbe parlare.
Allora, io vorrei partire da questo, Francesca. Diciamo così, noi, la comunicazione in generale, quindi giornali, le stesse radio, i social, ci fanno avere una percezione della questione immigrazione probabilmente un po' sfocata, cioè un pochino poco a fuoco. Perché? Partiamo dal fatto che i telegiornali titolano spesso 80-100 clandestini in mare stanno per raggiungere le coste italiane, quindi Lampedusa, ok? Quindi vorrei partire un po' da questo, nel senso, una persona, X persona, che dall'Africa di solito parte per arrivare in Italia, cioè una volta che arriva in Italia, in quale condizione si trova? Nel senso, cos'è per lo Stato italiano o per la comunità europea?
Ok, allora prima di tutto vorrei parlare un attimo di questo termine clandestino,
sì.
Perché clandestino, che poi è un termine bruttissimo, parliamo di migrante irregolare, è qualcuno che non ha un titolo per soggiornare all'interno di un paese. Però la comunità internazionale dice che chiunque arriva alla frontiera di un paese non può essere respinto, perché in una barca di 100 persone ci possono essere dei rifugiati, persone che scappano dalla guerra. E vi ricordo che è impossibile raggiungere l'Europa in maniera regolare. Immaginate una persona che scappa da un paese in guerra, che va all'ambasciata e chiede un visto. È impossibile, ci sono paesi che non hanno neanche un'ambasciata italiana. Quindi per forza devono ricorrere ai trafficanti, perché non ci sono canali umanitari sicuri per arrivare in Italia. Molti muoiono, noi conosciamo soltanto le stime dei morti in mare, ma chi muore nel deserto, chi muore nei campi di detenzione resta invisibile, e finalmente arrivano in Italia. Quei pochi fortunati che riescono ad arrivare in Italia hanno il diritto di chiedere la protezione internazionale, quindi la legge dice che devono naturalmente essere assistiti da un punto di vista sanitario, se hanno dei bisogni immediati, e poi vanno informati sulla possibilità di chiedere protezione internazionale, e sarà una commissione, quindi un organo giudicante, a decidere se hanno o meno il diritto di restare in Italia, non il primo politico che li vede a un barcone e li chiama clandestini. È assolutamente una manipolazione della realtà.
È una manipolazione della realtà. E questo, secondo me, io ci tenevo a metterlo subito in chiaro, perché poi in realtà, Francesca, quello che, cioè, se tu esci, vai una mattina in un mercato rionale e che fermi 5 persone e gli chiedi cosa pensi di questo fenomeno, magari le persone non sanno assolutamente niente, cioè c'è una confusione
generale. Certo, ma anche
generale.
Una strumentalizzazione, anche tutta questa demonizzazione delle ONG, quando poi alla fine dal 2019, quindi da gennaio ad oggi, meno del 10% degli sbarchi sono avvenuti tramite le ONG, tutti gli altri sono avvenuti tramite sbarchi fantasma, ovvero le barche che riescono ad arrivare fino a qui, spesso scortate dai clandestini. E voglio ricordare che ci sono rapporti internazionali delle Nazioni Unite che dichiarano che la Guardia Costiera Libica e i trafficanti sono la stessa cosa, e l'Italia paga la Guardia Costiera Libica per bloccare i migranti. Quindi a me, occhio e croce, sembra che chi favorisce l'immigrazione clandestina sia l'Italia e l'Europa, e non certo le ONG, che svolgono un compito che dovrebbero svolgere gli stati: salvare vite in mare.
Guarda, ne parliamo. Ne parliamo, tu resti con noi un po', no? Perché mi sono già arrivati i messaggi, tra poco ne parliamo. Arrivano i Muse di Starlight, voi restate là. Se avete domande, 3899-106-600. Stasera ci occuperemo un po', grazie a Francesca, di immigrazione. Di Starlight, qui ci avete già sommerso di messaggi. Francesca, non lo sapevamo, te l'avevo anticipato, perché per fortuna i nostri ascoltatori hanno un orecchio fino quando si tratta di tematiche così, così importanti. Allora, voglio leggere un po', spiegare i messaggi che ci ha inviato Carlo con delle tabelle, non so se le puoi vedere anche tu lì sul computer che hai di fronte, con delle tabelle dove c'è, insomma, in grigio c'è un'ambasciata italiana, convenzione relativa allo statuto dei rifugiati. Insomma, lui ci fa vedere, mischiando un po' queste due tabelle, soprattutto una volta in mare è troppo tardi, dice lui, e bisogna stabilizzare la Libia con un intervento militare, perché effettivamente la Libia è uno dei crocevia di questo flusso migratorio, mi sbaglio?
Certo, ma la Libia è un paese in guerra da quando è caduto Gheddafi, Naturalmente ci sono una serie di tribù che si fanno la guerra, c'è lo Stato Islamico, non è facile stabilizzare un paese con una tematica così complessa. Quindi è ovvio che la migrazione non si può, è un fenomeno così complesso che la soluzione non può essere unica, quindi deve essere su tutti i fronti, ma nel frattempo non si può lasciar morire la gente in mare, non si può lasciar morire la gente nei campi di detenzione. L'UNHCR, l'agenzia per i rifugiati, sta cercando di evacuare le persone nei centri di detenzione in Libia perché sono assolutamente in una condizione disastrosa. Io ho visto sulla pelle delle persone le torture, cioè ragazzi, un conto è leggere, un conto è vedere, un conto è ascoltare le sevizie, le violenze, sono cose veramente tremende. Stiamo parlando di esseri umani, a volte ce lo dimentichiamo, si parla tanto di numeri ma sono persone, io le vedo tutti i giorni e questo ci tengo a trasmettere a voi.
Tra l'altro lei ci scrive, la cosa che mi spaventa di più, ci scrive Simone, sono le persone che non hanno più un minimo di umanità e che classificano un essere umano in base al colore della pelle, di provenienza, insomma, della religione. Ma posso dire però un po' polemicamente, mi viene anche da dire che in Italia, cioè l'Italia è una terra dove questo tipo di situazioni ci sono, cioè, c'è sempre stato, cioè noi purtroppo abbiamo un tessuto sociale malato da sempre, cioè se volessimo fare un riferimento storico agli anni, che ne so, agli anni 40, agli anni 50, il dopoguerra, quando che ne so, i pugliesi emigravano verso la Lombardia, o quando i veneti, le donne venete venivano nel Lazio per fare le cameriere a casa, e c'era comunque già un senso di ghettizzazione in questo, nel tessuto sociale italiano. Mi direte che purtroppo oramai, anche grazie alla strumentalizzazione, purtroppo, di cui parlavi un pochino tu, alla politicizzazione, ci troviamo in una situazione molto delicata.
Certo, ma l'Italia è piena di problemi, ma sicuramente non sono gli immigrati, è la mafia, la corruzione, il clientelismo. Quindi se forse tutte queste energie che spendiamo ad odiare le utilizzassimo invece per metterci compatti contro i veri problemi, forse potremmo fare qualche passo in avanti.
Francesca, c'è la pubblicità, ci fermiamo, torniamo tra pochissimo, tu resti con noi, continuiamo a parlarne, non vi muovete, rimanete lì. Ci siamo in diretta con me fino alle 21, oggi abbiamo un ospite, c'è con noi Francesca Napoli, avvocato specializzata in diritto d'asilo, e stiamo parlando un po' di migrazione e di immigrazione. Francesca, ci sei? Sì, eh? Non te ne sei andata, giusto?
No, anzi.
Allora, sono arrivati tantissimi messaggi, tra poco diamo spazio naturalmente anche agli ascoltatori che sono curiosi anche loro un po' di mettere a fuoco la questione. Io ti voglio fare una domanda, cioè più che altro una curiosità, visto che in parte prima lo avevi anche accennato. Allora, diciamo che io sono un somalo, mm-hmm. Ok, un ragazzo, un 25enne somalo che vuole andare via dalla sua terra perché è vessato, perché ha difficoltà nel banalmente nel farsi una famiglia, nel trovarsi nel trovare la propria strada, nell'andare all'università, eccetera eccetera. E diciamo che vorrei provare a crearmi la mia vita arrivando in Italia, ok?
Sì.
Cioè, come si fa?
Allora, sì, cioè, il canale di migrazione regolare è attraverso un visto, ok? Quindi okay. Un visto si può ottenere per motivi di lavoro, motivi di salute, però mettiamo che tu vuoi venire a lavorare in Italia.
Sì.
Allora, tu dovresti avere già qualcuno che ti fa un contratto di lavoro qui e dovessi rientrare in quelle quote prestabilite ogni anno dall'Italia per gli ingressi, che quest'anno diciamo mi pare che erano sui 10.000 le persone che potevano entrare a lavorare non stagionalmente, quindi sono dei numeri bassissimi e ovviamente il più delle volte diciamo sono persone che magari sono già qui in maniera irregolare, che avendo dei contatti lavorativi riescono ad ottenere poi il contratto e quindi poi tornano nel paese per ritirare il visto, ma è un sistema che non può risolvere il fenomeno migratorio e tra l'altro diciamo si vede perché poi diciamo si utilizzano altri canali. Ma comunque tendo a specificare un'altra cosa: chi fugge non ha tempo invece di andare in ambasciata e di chiedere asilo in un'ambasciata, anche perché non è possibile. Per chiedere asilo devi essere fuori dal tuo paese. E quindi anche per l'emergenza tu sei costretto a fuggire, cioè immaginate un paese in guerra o una persecuzione per motivi religiosi o per motivi per l'appunto politici, tu perdi tempo per andare in ambasciata cercando di avere un visto, fuggi. Cioè io per la mia esperienza, sono 7 anni che lavoro con richiedenti asilo e rifugiati, ne ho visti pochissimi, forse nessuno col visto, qualcuno con i documenti falsi sicuramente, moltissimi arrivati via terra o via mare, ma col visto credo nessuno.
Quindi cioè, già questo è un altro dato importante, anche per avere un po' più chiara la situazione, perché poi, ripeto, si tende sempre a generalizzare,
certo.
Ed è la cosa probabilmente più pericolosa. Poi dopo magari ci dai anche qualche cifra, qualche numero, anche per avere un po' la situazione un po' più chiara. Allora, ti leggo qualche messaggio. Dunque, ma è vero che per entrare in Italia e in Europa per gli abitanti di alcuni paesi, è un po' quello che dicevamo, c'è una burocrazia molto lunga per i permessi e quindi si affidano a questi trafficanti?
Eh sì, ma non è proprio una questione di burocrazia, è una questione che tu sei costretto a fuggire, l'unico canale sono i trafficanti, purtroppo, tu scappi e poi ti incammini, parliamo appunto di migrazioni subsahariane, tu scappi e cerchi di arrivare in Libia o in Egitto, insomma in questi paesi dove poi ti puoi imbarcare. Normalmente poi la rotta è decisa dai trafficanti, tu non sai neanche dove vai e resti bloccato per mesi, molto spesso vieni intercettato dalla guardia costiera che poi è d'accordo con i trafficanti e ti riporta indietro. Io l'altra volta ho parlato con una signora che ha preso per 4 volte il mare, di cui le ultime 2 era incinta e la terza stava morendo, quindi sono delle situazioni drammatiche e di conseguenza bisogna rimettere un attimo l'essere umano al centro del discorso, secondo me. Poi la politica va fatta in altre sedi, ma non si può fare sulla pelle della gente lasciandola morire in mare o nelle carceri.
Sentiamo un po' che ci dicono.
Dica questo, lo sa veramente bene, tant'è che parla ormai alla pancia delle persone. Non
Salvini,
cerca
credo.
Più di farle ragionare, di istruirle. Ci ha messo in testa che il problema nostro è il clandestino, chi ci invade dall'Africa. Quando noi siamo ipocriti e sono le stesse persone che gli fa comodo andare a pagare 1,30 euro al pomodoro al supermercato perché lo facciamo raccogliere a 2 euro l'ora. Siamo veramente indifferenti a tutto.
Ecco, che succede che se poi parli la pancia del popolo, il popolo sceglie, finisce per scegliere Barabba. Scusate se mi sono prolungato, no? Io mi rendo conto che è complesso anche riuscire ad essere stringati. L'unica cosa che vi chiedo, se ce la fate, mandate note audio brevi, ragazzi, perché altrimenti abbiamo davvero difficoltà ad ascoltarle. Tra poco facciamo un po' di numeri, eh? Ci dai un
Grazie.
Po' di numeri.
With hope in your hands, and now
Editors and End Has a Start su Radio Rock. Qui ci state subissando di messaggi, me lo aspettavo, Francesca, perché poi quando si parla di queste cose
è positivissimo, perché è importante coinvolgere, informare. Poi non è che uno deve essere d'accordo per forza, ma almeno esprime un'opinione con la giusta conoscenza e non leggendo la fake news di turno.
Siamo che ci dicono,
vabbè, io ci provo, ma non si può avere un po' di Creedence Clearwater Revival?
Perché no? Sì.
Ma infatti il problema grosso è che si fa confusione tra chi fugge, che è una percentuale minima, irrisoria rispetto al totale di chi invece vorrebbe venire qui per, come dicevate all'inizio, cambiare la propria posizione lavorativa. È veramente diverso il discorso. Quindi se qualcuno vuol venire qui per lavorare deve poterlo fare non nel suo interesse, così va il mondo, non esistono i cittadini del mondo, ma nell'interesse di chi eventualmente decide di accoglierlo, come può decidere di non accoglierlo.
Tu che dici su questo, Francesca?
Bah, allora, cioè, diciamo che nel mondo nel 2018 sono stati contati 70 milioni di persone in fuga da guerre e persecuzioni. Consideriamo che la povertà è dilagante, ci sono delle condizioni di vita indecenti, molto spesso causate dai paesi sviluppati che poi respingono. Quindi io credo che le migrazioni vadano lette congiuntamente anche con la geopolitica, perché non si può pensare di arricchirci sfruttando il petrolio della Nigeria, però poi dopo sbarrare la porta ai nigeriani dicendo che no, non puoi fare il comodo tuo. Noi andiamo a distruggere le condizioni di vita nei paesi e però poi bellamente viviamo la nostra vita sul loro sangue. Quindi secondo me è un fenomeno, è un argomento un po' complesso, perché la soluzione delle migrazioni è appunto risolvere o comunque intervenire sui fattori che spingono le persone a migrare, e molto spesso siamo causa diretta o indiretta di queste situazioni. Anche i cambiamenti climatici causati da noi stanno creando un numero di profughi 3 volte superiore a quello di guerre e persecuzioni.
Ecco, questa è una cosa di cui vorrei parlare, questa cosa me ne parlavi prima della trasmissione. Ed è una cosa di cui non si parla mai.
Zero.
Cioè, l'aspetto climatico influisce e sta influendo nella migrazione. Perché?
Perché praticamente l'ambiente viene distrutto, le persone sono costrette a scappare. Cioè, pensate che anche fenomeni come un uragano, che tu dici, beh, un uragano ci sono sempre stati, sì, ma l'inquinamento ha fatto sì che tutta una serie di microsistemi si alterassero, al punto che magari i venti non riescono a circolare come prima, l'uragano resta stanziale e fa dei disastri che prima non faceva, o l'erosione, la desertificazione, oppure, come dicevo prima, eventi causati direttamente dall'uomo, quindi le grandi infrastrutture, le dighe, gli oleodotti che poi sversano, inquinano le falde acquifere, i terreni, la gente muore. Queste persone che devono fare? Per me queste persone sono migranti forzati uguali a chi sfugge da una guerra, perché sono zone invivibili dove la dignità umana viene violata ogni giorno. Cioè, in Nigeria ci sono 80 milioni, 70 milioni di poveri, cioè persone che vivono con meno di un dollaro e qualcosa. Ma ci rendiamo conto?
Ma sai, per rispondere un po' al messaggio di Vincent, che ci parlava di opportunità, o anzi voglia poi di accogliere le persone per farle lavorare, questa è un'altra cosa di cui mi piacerebbe parlare con te, Francesca, sul fatto che bisognerebbe valutare la reale motivazione. Cioè, io non credo che un cittadino africano X decide di venire a lavorare in Italia perché magari a casa sua guadagna 1000 e qui potrebbe guadagnare 10.000. Cioè, io credo che questo sia un altro equivoco da chiarire,
allora,
in maniera
di tutto
abbastanza,
allora,
evidente.
Cominciamo,
no?
A dire che sono esseri umani come noi, ok? Io quando avevo 18 anni mi sono presa le mie belle valigie e me ne sono andata a Londra perché avevo voglia di andare a Londra. Ero una migrante economica, ma avevo il passaporto giusto, quello nostro bello Bordeaux, che mi consentiva di viaggiare. Quindi, diciamo, la libertà di movimento, in teoria, la Convenzione dei diritti dell'uomo la garantisce a tutti. Però è molto difficile parlare di migrante economico quando una persona non ha le condizioni minime di sussistenza. Io, con tutte le persone con cui parlo, comunque avrebbero preferito rimanere nei loro paesi, perché vieni qui, ti allontani dalla famiglia, dalla tua cultura, vieni trattato peggio di uno straccio, con un razzismo dilagante. E comunque va anche aggiunto che l'Europa è un continente vecchio, non avremo chi ci pagherà le pensioni perché non facciamo più figli. Quindi dovremmo anche pensare a un'immigrazione strutturata con dei seri programmi di integrazione per far sì che queste persone riescano poi a lavorare ed essere produttive, come già fanno, perché gli immigrati in Italia pagano tantissime tasse ed il loro costo sociale è nettamente inferiore al valore che producono per il paese, e ci sono le statistiche, non lo dico io.
No, mi sembra tutto abbastanza chiaro.
Il mio motto è: il diritto non è un'opinione.
Benissimo, abbiamo trovato un ospite che secondo me ci darà filo da torcere. Arrivano i Pearl Jam su Radio Rock, poi vi leggiamo, siete tantissimi. Questa è la loro Black. Pearl Jam di Black. Allora Francesca, c'è la pubblicità, tra pochissimo ci dobbiamo fermare. Ci dai qualche dato, qualche numero prima di fermarci, visto che ne stavamo parlando prima? Numeri reali di quella che è la situazione immigrazione in questo momento.
Considerate che la maggior parte resta in Africa o in Medio Oriente o in Sud America. E diciamo, dei paesi che accolgono, giusto per farvi, per darvi un'idea, cioè considerate che l'Europa accoglie meno di 3 milioni di rifugiati.
Su 70 hai detto, giusto?
70 no, di rifugiati, 70 sono tutti profughi, anche quelli che restano all'interno, perché facciamo una distinzione, il profugo interno non varca il confine, il rifugiato varca il confine. Okay. Di rifugiati appunto ce ne sono diciamo una 25 milioni, l'Europa ne occupa meno, ne ospita meno di 3, la Turchia da sola ne ospita quasi 4 milioni, il Pakistan 1,5 milioni, il Libano 1 milione, cioè che cosa dovrebbero dire quei paesi? Cioè mica se li sono meritati, quindi dovrebbe essere una responsabilità solidale di tutta la comunità internazionale, tutta, anche l'Europa. Io sono d'accordissimo nella redistribuzione in Europa dei
richiedenti. Si parla anche di questo spesso, no?
Assolutamente, bisogna modificare il trattato Dublino che stabilisce la ripartizione della competenza, fare degli accordi preventivi, ma non si possono ricattare gli stati con la gente in mare per 2-3 settimane. Ma ci rendiamo conto, col mare mosso, donne incinte, bambini. Un tempo donne incinte e bambini venivano evacuati subito, ora vengono lasciati a marcire, escono soltanto in barella. Cioè ci dovremmo vergognare, perché potrebbe capitare a tutti noi, e la Siria è un esempio, era un paese sviluppato e ora è il paese col maggior numero di rifugiati, quindi nessuno se l'è scelto il posto in cui è nato.
Va bene, c'è la pubblicità, ci fermiamo, resti ancora un po', dai, almeno un'altra mezz'oretta.
Assolutamente, con molto piacere, vi ringrazio della partecipazione così numerosa di tutti gli ascoltatori.
Tantissime domande, davvero tantissime. Pubblicità, GR Rock della sera, torniamo tra pochissimo, rimanete lì. Buon lavoro insieme. Io ho incatenato il nostro ospite Francesca Napoli, stasera con noi, avvocato, con la quale stiamo parlando un po' di immigrazione, cercando diciamo così di mettere un pochino più a fuoco la questione, soprattutto Francesca spiegando il punto di partenza, perché poi noi subiamo, come ci dicevamo un po' prima all'inizio, il punto d'arrivo, cioè quello che dicono i giornali, le radio, i social sulla situazione, perdendo però di vista da dove parte tutta la questione. Qui sono arrivati tantissimi messaggi da parte dei nostri ascoltatori, io ne vorrei sentire qualcuno e ripartiamo un po' da questo, poi ho ancora un sacco di cose da chiederti. Sentiamo ancora, perché c'era, stiamo Vincent, sentiamo.
Allora, i dati del Ministero dell'Interno per l'anno 2017, ma non vorrei sbagliare, sì, parlavano di un 4% dei clandestini che si appurava avessero i requisiti per richiedere il diritto di asilo, tutti gli altri ovviamente non scappano da nessuna guerra. Quindi in un paese in cui già c'è una disoccupazione dilagante che deriva da vincoli che ci vengono imposti, accogliere dei migranti, degli immigrati in realtà irregolari, fa l'interesse solamente di qualcuno, quindi è ipocrita confondere le due tipologie di persone.
Ma in che senso? Aspetta.
Vabbè, col discorso delle pensioni si è capito lo spessore veramente, no comment del vostro ospite, mi dispiace per voi, ma scegliete meglio i vostri ospiti. Cioè.
Beh, io penso di scegliere molto bene i miei ospiti, tu che dici a questo, a cosa rispondi Francesca al nostro ascoltatore?
Potrebbe parlare con il presidente dell'Istat, perché questi dati purtroppo non li ho fatti io sono un semplice avvocato, ma mi rifaccio a dati e leggi, perché appunto non si sbaglia. E l'Istat ha pubblicato un rapporto nel 2019, poi naturalmente è possibile googlare e leggerlo, in cui si parla della gravissima riduzione dell'aumento demografico in Italia. Non si fanno bambini, ci sono soltanto anziani, un aumento incredibile degli over 65, e quindi un rischio che andando avanti così non ci sarà più chi pagherà le pensioni e quindi potrà sostenere il sistema di welfare e il sistema appunto delle pensioni. Quindi non sono cose che dico io, eh. Diciamo che è un fenomeno europeo, perché l'Europa è vecchia, in Italia si sente ancora di più. E lo stesso presidente dell'Istat diceva che non dobbiamo sottovalutare il contributo degli immigrati, che potrebbe essere una soluzione al ridimensionamento del problema. Quindi, caro amico, prenditela con l'Istat, non con me.
Allora ci scrivono, ci scrivono, tema delicato e di grande importanza, è fondamentale e incoraggiante sapere che ci sono persone come Francesca che sono preparate sul tema e che dedicano il loro tempo per trattarlo, è così che si possono diffondere notizie ed informazioni.
Grazie, grazie,
veritiere.
Basta i complimenti,
no?
Aspetta,
leggo
perché
tutto,
no, voglio,
leggo
voglio
anche
rispondere
critiche,
al primo perché poi non pensasse. Allora, amico, i richiedenti asilo possono fare sempre la domanda d'asilo, non c'è nessuno che può impedire una richiesta di asilo perché tutti hanno il diritto di presentare asilo, perché toccherà una commissione giudicante valutare, quindi non sta alle autorità né tantomeno al ministero, è una commissione, quindi è un dato un po' distorto.
Ok, ok, sei stata molto chiara,
grazie.
Come to find you for in some velvet morning. Years too late, she's a silver lining. Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, all I wanna hear her say is, are you
she's not right there beside me.
Monkeys, Are You Mine su Radio Rock. Ci siamo. Veramente sono arrivati tantissime richieste, Francesca.
Sono molto felice.
Per te, dunque, sentiamo un po' note audio, così buttiamole lì, vai.
Scusate, non ho capito bene il commento sul 4% i richiedenti asilo. Se non sbaglio, l'ascoltatore ha detto che di quelli che hanno fatto domanda, solo il 4% è risultato avere, diciamo, delle caratteristiche per cui
no,
diciamo, effettivamente era in fuga da un paese con una guerra. Può commentare un po' su questo?
Sì, allora, diciamo che ho i dati europei e in Europa è quasi il 40% dei riconoscimenti positivi. Quindi voi immaginate che su una barca, ok, ci sono 100 persone, magari 50 non hanno il diritto perché vengono da paesi solo poveri, ok, stanno morendo di fame perché gli stiamo distruggendo la casa, però vabbè, lasciamo stare.
E diciamo
e
che
ci sono dei
50%
dei siriani
che vengono in Italia perché vogliono lavorare, così per, sì, ma diciamo, per
ma diciamo che anche
allinearci.
Se ce ne fosse uno, la Convenzione di Ginevra, ok, che è la, la normativa cardine del diritto di asilo, dice che non si può respingere alla frontiera proprio per questo, perché tra queste persone, tra questi migranti, ci possono essere dei rifugiati. Quindi devono essere ascoltati tutti. Poi quelli che non hanno avuto il riconoscimento della protezione vengono semplicemente trasferiti nei loro paesi. Peccato che è molto difficile poi dopo adoperare questi rimpatri. Quindi per i volenterosi sarebbe importante, diciamo, attivare tutta una serie di programmi di integrazione che invece sono stati cancellati dall'ultimo governo, e quindi che ci siamo ritrovati un aumento esponenziale dei migranti irregolari con tutto quello che ne consegue, andando anche contro i nostri interessi e assolutamente contro la sicurezza, perché l'irregolarità non genera mai sicurezza.
Io vorrei intanto sottolineare una cosa, vorrei mettere in chiaro una situazione per tutti quelli che ci stanno ascoltando, Francesca. Stiamo affrontando questa tematica assolutamente in una condizione apolitica. Vorrei metterlo per iscritto, perché poi sai,
ma
si
io
fa
voglio
presto
dire una cosa, scusami,
a dire
assolutamente, scusami se ti interrompo, la colpa di tutto quello che sta succedendo negli ultimi mesi è stata proprio colpa dei governi precedenti, che non hanno assolutamente saputo gestire il fenomeno, che non sono riusciti a modificare il regolamento Dublino, che ripeto serviva a ripartire i richiedenti asilo tra tutta l'Europa, non sono riusciti a favorire l'integrazione. Quindi diciamo che la colpa è assolutamente ripartita. Il problema è che se politicizziamo il fenomeno non va bene a nessuno, questo non facilita nessuno, è una situazione che ci riguarda tutti, è un problema sociale, ma non l'immigrazione, ma la gestione dell'immigrazione.
Allora, per continuare, poi leggiamo ancora i messaggi, Francesca, io vorrei soffermarmi un po' di più sulla questione Europa. Tu hai parlato del Trattato di Dublino e di come ci sia, vorrei concatenare un po' le due cose, da una parte dell'Europa e da una parte le ONG. Si è tanto parlato di ONG in mare che arrivano da diversi paesi, e si è tanto parlato della redistribuzione, in parte ci stavi già rispondendo, della redistribuzione delle persone che vengono salvate da queste navi in mare, insomma in situazioni terribili. Volevo capire una cosa, ti volevo chiedere questo: in realtà l'iter quale dovrebbe essere? Cioè una nave di una ONG va, naviga nel Mediterraneo e salva 200 persone su una barca.
No, allora aspetta, partiamo un attimo da zero. Non ci dovrebbero essere le navi delle ONG, perché ci dovrebbero essere le navi dell'Europa e dell'Italia, perché diciamo affidare il salvataggio alle ONG prima di tutto non è giusto, e secondo non aiuta neanche a combattere il traffico di migranti. Purtroppo tutte le operazioni di ricerca e salvataggio sono state interrotte, quindi ad oggi il Mediterraneo è un deserto. Quindi noi dobbiamo ringraziare le ONG che ogni giorno vanno in mare rischiando, perché fanno sì che norme di diritto internazionale vengano rese effettive. Cioè sono obblighi, salvare vite in mare è un obbligo, invece si vuole desertificare il Mediterraneo così che non ci sono testimoni e si può lasciare, diciamo, la cosa così insabbiata. Ma purtroppo le persone non smetteranno mai di arrivare, quindi grazie alle ONG che ci rendono umani. Le ONG dovrebbero essere, sono in realtà coordinate dalle guardie costiere, che poi stabiliscono dove queste persone devono sbarcare. Il problema è che se mi dai la Libia come porto di sbarco, la Libia non è un porto sicuro, perché A, c'è la guerra, B, vengono effettuati trattamenti di disumani e degradanti sulle persone, quindi è contro il diritto internazionale, punto.
Ok, sembra tutto abbastanza chiaro. Tra poco continuiamo, arriva Daniele Silvestri, visto che abbiamo parlato un po' di questo, secondo me la canzone ci sta abbastanza bene, poi rispondiamo ancora alle vostre domande. Sì, Francesca risponderà alle vostre domande.
Casa era giusto al confine tra il vento e la sete, un posto abitato da fate e da poche altre forme di vita ugualmente concrete. Vicino all'incrocio di un paio di strade sterrate che senza motivo apparente si incontrano e poi disperate ripartono, tristi così come sono arrivate. Comunque a qualcuno una volta saranno piaciute, se poi sono state abitate. Qualcuno che fermo all'incrocio pensò: aspettiamo che arrivi l'estate. l'estate da noi non è mica un periodo felice, che il caldo ti toglie la pace, la polvere copre ogni cosa e ti spezza la voce, l'odore di verze marcite. La gente che passa ci guarda e prosegue veloce, ci osserva e prosegue veloce, magari saluta, ma sempre prosegue veloce.
Se almeno si mettesse l'autostrada, ci porterebbe senza tra una città, oppure proseguire ovunque vada, meglio, meglio che qua.
La chiesa era uguale alle case, ma aveva una croce e forse un po' più di vernice ed un'unica luce fornita da fiaccole appese in bevute di pece. Fu lì che la vidi a braccetto col prete, era il 5 di aprile e tirava una brezza che dava un colore alla quiete e il profumo di pane e olive. Lei pure mi vide e forse sorrise, non sono sicuro, ma forse davvero sorrise, perché all'improvviso fu molto più forte l'odore del pane e olive. La gente che passa ci guarda e prosegue veloce, ci osserva e prosegue veloce, magari sorride, ma sempre prosegue veloce.
Se almeno si vedesse l'autostrada, ci porterebbe senza tra una città, oppure proseguire.
A volte succede qualcosa di dolce e fatale, come svegliarsi e trovare la neve, o come quel giorno che lei mi sorrise, ma senza voltarsi e fuggire. Vederla venirmi vicino fu quasi morire, trovare per caso il destino e non sapere che dire. Ma invece fu lei a parlare. Mi piace guardare la faccia nascosta del sole, vedere che in fondo si muove, dormire distesa su un letto di viola. Mi disse, e a te cosa piace? Mi piace sentire la forza di un'ala che si apre, volare lontano, sentirmi rapace, capace di dirti ti amo. Aspettiamola insieme l'estate, e intanto volevo sparire, pensando alle cose che avevo da offrire. L'incrocio, la casa, la chiesa, la croce, l'incrocio, la casa, la chiesa, la croce, di in più lo spettacolo atroce di tutta la gente che passa, ci guarda e prosegue veloce, ci osserva e prosegue veloce, magari sorride, ma sempre prosegue veloce. La gente che passa, ci guarda e prosegue veloce, ci osserva e prosegue veloce, magari saluta, ma sempre prosegue veloce. La gente.
L'autostrada, Nina Silvestri. Allora, Francesca, ci stiamo per salutare. Allora, io voglio ricordare una cosa. Tu voglio ricordare il fatto che tu racconti effettivamente delle storie, sì. Nel senso, racconti delle storie reali delle persone con le quali vieni in contatto ogni giorno per lavoro. E hai questa tua pagina Instagram che si chiama Storie dall'altro mondo, giusto?
Sì.
Dove si possono leggere, insomma, le storie, la realtà.
Sì, sì. Io ho fatto questa scelta, lavoro da tanti anni in questo ambito per un'associazione, appunto. Ed ero arrivata al punto che sentivo così tante storie e poi uscivo dall'ufficio e accendevo la televisione e sentivo parlare di, del fatto che non esistessero rifugiati, oppure lo slogan chiudiamo i porti, senza che le persone si rendessero conto che chiudere i porti vuol dire lasciare affogare esseri umani. E quindi ho scelto di condividere quello che ascolto ogni giorno e di fare anche un po' di informazione diretta, assolutamente legata alla legge, alle statistiche, quindi tutte cose verificabili, proprio per cercare di dare un contributo, perché io credo che senza informazione non si va da nessuna parte. L'ignoranza è dilagante, quindi può colpire oggi gli immigrati che a noi sembrano così distanti, ma domani potrebbe colpire ciascuno di noi, perché i diritti ci riguardano tutti da una prospettiva o dall'altra.
La cosa che mi piace è che abbiamo avuto la possibilità di dare di avere un dibattito abbastanza,
sì,
diversificato. Ovviamente ci sono persone che sono d'accordo, altre che non sono d'accordo, ma come è giusto che sia, insomma, visto che abbiamo la possibilità. E noi, questo lo dico con un po' di anche di piaggeria, abbiamo qui la possibilità di poterlo fare, di dare spazio a tutte le idee, a chi ha tutti i punti di vista diversi, anzi diciamo così. Non abbiamo fatto in tempo a leggere tutti i messaggi,
no,
perché ce l'avete mandati veramente tantissimo.
Però io spero che questo sia anche uno spunto per gli ascoltatori, per informarsi, perché appunto internet è una grandissima fonte per chi vuole andare ad attingere, quindi non limitiamoci ai titoloni, alle fake news, andiamo a leggere rapporti, andiamo
però
a leggere,
leggere le cose da fonti verificabili, questo voglio sottolinearlo.
Esattamente, verifichiamo le fonti. Io poi sono disponibilissima sulla mia pagina, sia Facebook che Instagram, sono assolutamente aperta al dialogo, perché è questa la mia funzione qui, divulgare ed informare, quindi non mi tiro indietro se volete chiedermi dei chiarimenti.
Francesca, io ti ringrazio per essere stata qui, ti rinviteremo sicuramente a parlare con noi, a
volentieri,
fare due chiacchiere da queste parti e insomma, per mettere un pochino a fuoco, magari mi riservo anche la possibilità di chiamarti al telefono se dovesse accadere qualcosa, sai,
come
di,
aiuto da casa
di immediato. Va bene, grazie ancora per essere stata qui, Francesca.
A te,
Napoli,
a tutti gli ascoltatori,
ciao. Grazie, ciao. Radio Rock
Podcast. Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche in podcast.